La pulce va in cucina. La pulce va in cucina, in realtà va anche nel dietro la tela, dietro i fornelli, perché scienza e storia della cucina ci raccontano quel che mangiamo, ma soprattutto ci spiegano che abbiamo bisogno di chimica, di storia e di competenze per cucinare bene.
E noi vi vediamo lì, a quest'ora, davanti ai fornelli, magari già a tavola, e vi proponiamo appunto la pulce in cucina che trovate anche online sul canale Food dell'RSI per qualche spunto stuzzicante. In questo spazio del nostro magazine vogliamo proprio scoprire quali sono i processi che fanno magari caramellare una carota, montare l'albume, però anche quanto siano importanti i materiali degli utensili che usiamo. E in questo ci aiuta il dottor Giorgio Donegani. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, dottor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto di nutrizione ed educazione alimentare, autore di molti, molti libri, oltre una trentina su varie tematiche, come abbiamo detto, dalla scienza alla chimica, ma anche proprio all'aspetto nutrizionale e su fino agli apparecchi, insomma, agli strumenti che usiamo in cucina.
Io credo che questa volta potremmo toccare solo alcuni degli argomenti, visto che i libri che lei ha scritto sono tanti e le sue competenze molte. Comunque oggi vogliamo parlare con lei dei materiali per la cottura, tanto per cominciare, qual è il più adatto per cosa? Perché oggi come oggi abbiamo persino il silicone per cucinare, ma tradizionalmente acciaio, ghisa, alluminio, poi il teflon, ecco. Cosa è più adatto per che cosa, professore?
Beh sì, in effetti c'è, può essere l'imbarazzo della scelta, però diciamo che per chiarire, quello che differenzia molto un materiale dall'altro è la capacità di trasportare il calore, per cui dobbiamo sempre basarci su questa prima cosa quando decidiamo che pentola prendere piuttosto che padella. Cosa vuol dire capacità di trasportare il calore? Vuol dire quella che si chiama capacità termica, vuol dire che ci sono materiali come l'acciaio, per esempio, che è probabilmente il più diffuso, che sono eccellenti perché hanno garanzie di igiene, diciamo si puliscono molto bene, non cedono sostanze, questo è importante, è robusto, è anche piuttosto economico, però hanno il difetto, diciamo, per certe cotture di trasferire molto lentamente il calore dalla fiamma piuttosto che dalla piastra elettrica o quant'altro che lo usiamo fino al cibo. Allora possono andare bene per quelle cotture lunghe, per cui non è importante che arrivi velocemente, ma che arrivi con continuità il calore al cibo. Mentre ci sono altri materiali, uno su tutti l'alluminio, poi se ci sono degli chef così magari usano anche le pentole di rame che da un certo punto di vista sono il massimo, che invece sono estremamente veloci nel trasmettere il calore, quindi si riscaldano molto velocemente e si raffreddano anche molto velocemente. Allora l'alluminio e il rame sono perfetti, per esempio se io devo cuocere un filetto, cotture rapide, no? In questo caso posso metterlo. Cuoce molto velocemente, lo raffreddo altrettanto velocemente in modo che non si bruci. Ecco, diciamo che tra questi due materiali, che sono quelli fondamentali, poi ce ne sono tanti altri, ma la differenza forte è acciaio per cuocere la pasta, per lessare, eccetera, alluminio quando io devo cuocere la carne, il pesce o comunque a contatto diretto con la piastra, con la padella.
Una curiosità, perché lei ha citato un elemento che è il rame, che sappiamo è un grande conduttore. Io però le volevo chiedere dove troviamo le padelle di rame? Perché a parte nelle cucine dei nonni e dei bisnonni, oggi sul mercato è davvero difficile, quindi magari è destinato solo agli chef o a chi lavora con i ristoranti, ma per il pubblico, diciamo,
No,
più
no,
generale.
ci sono, è destinato soprattutto a chi ha due cose. Uno, molti soldi da spendere perché costano una cifra assurda rispetto alle altre, e anche la disponibilità a curarne la manutenzione, perché col tempo il rame fa quello che sappiamo, no? Il verde rame, si forma quella pellicola, per cui bisogna mantenerlo pulito e di tanto in tanto bisogna anche portarlo a stagnare, perché per evitare che questa si formi c'è una particolare trattamento che si fa, che appunto è la stagnatura, e che va rinnovato. Si mette questo sottilissimo strato di stagno sul rame che non incide sulla conducibilità del calore, ma che comunque ne garantisce la sicurezza dell'attrezzo. Allora è complicato usarle, però ci sono, e per casa sostanzialmente io consiglio due usi. Uno per le salse, cioè quel piccolo pentolino che si chiama bastardella, no? Che effettivamente, siccome le salse ci mettono un attimo a impazzire, così hanno bisogno di essere riscaldate velocemente, raffreddate altrettanto velocemente, allora quelli in rame si trovano, non costano neanche un'esagerazione e sono molto, molto pratici e molto utili. E l'altro poi è il classico paiolo per la polenta, che rimane imbattibile, diciamo, anche perché è bello da vedere, ecco.
Certo. Mi domandavo se questo verde rame, che si sa non è esattamente commestibile, non si trasferisce ai cibi.
Il rischio c'è, in effetti, è per quello che bisogna curarne molto la manutenzione. Poi intendiamoci, piccole quantità, una volta ogni tanto, non è che producano alcun danno all'organismo, però ecco, questo del trasferire particelle ai cibi è un problema che hanno diversi materiali. Per esempio, prima dicevamo l'acciaio, ecco, per esempio, per chi è allergico al nickel è opportuno che scelga, c'è scritto proprio sulle pentole, senza nickel. Un altro materiale che è al centro dell'attenzione da sempre, perché si dice trasferisce sostanze nocive ai cibi, è l'alluminio stesso, di cui parlavamo prima. In realtà è un ottimo prodotto, è un ottimo materiale, però anche qui bisogna saperlo usare bene, nel senso che va bene per cuocere, non va bene poi per lasciare dentro quello che abbiamo cotto, soprattutto se sono alimenti acidi, come per esempio la salsa di pomodoro, oppure alimenti molto salati. Ecco, in questo caso, diciamo, anche l'alluminio potrebbe trasferire delle sostanze che non sono proprio sane. Poi
quindi,
parliamo ovviamente,
se lasciamo una pietanza che abbiamo cucinato con anticipo nella pentola, sbagliamo.
Sì, in linea di massima sì. Nell'acciaio non succede praticamente nulla, però è sempre una buona norma trasferirla. Se io la faccio per poi consumarla più tardi, è sempre una buona norma trasferirla in un altro tipo di contenitore. L'ideale da questo punto di vista è il vetro. Il vetro è assolutamente neutro, garantisce la massima igiene e effettivamente non ha praticamente alcun tipo di controindicazione.
Ci sono veramente tante domande, siamo soltanto alla prima della lista e ancora ne dobbiamo fare altre proprio su questi argomenti, sempre sui materiali per la cottura. Però la nostra scaletta adesso prevede un brano musicale, poi torniamo perché dobbiamo dire ancora qualche cosa almeno del teflon, magari qualcosa del silicone che l'abbiamo nominato.
Delle alte, basse temperature.
Quante cose con Giorgio Dovi, che fame.
Sì, perfetto.
to get ya. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants is another baby. Yeah. Baby,
scienza e storia della cucina, perché quel che mangiamo è frutto di esperienze, evoluzione e chimica. Infatti stiamo proprio parlando di tecnologia per ottimizzare i processi, stiamo parlando di preparazione, di cottura e di materiali. Una domanda e si era già aperto un mondo. Ci ritroviamo con il dottor Giorgio Donegani, l'ospite di oggi.
Dunque, intanto ci ha parlato della bastardella, che è quel pentolino di rame per le salse, che ecco, quello proprio non lo sapevo, non ce l'ho, ammetto. E ci siamo, appunto, prima della canzone abbiamo detto che dovevamo dire qualcosa del teflon, ma anche del silicone, che sono
certo
sicuramente molto presenti nelle cucine domestiche.
Sì, sì, ed è una benedizione che ci siano. Io sono un grande fan delle padelle antiaderenti, diciamo, più che il teflon in sé, perché queste padelle antiaderenti oggi sono fatte con diversi materiali. Il teflon, in effetti, che è stato il primo a essere usato, poi è stato per un certo periodo messo sotto accusa perché ad alte temperature, peraltro difficilmente raggiungibili, ma per esempio se uno si dimentica la padella sulla vuota, sulla fiamma senza spegnerla, allora effettivamente si potevano raggiungere temperature per cui si liberava una sostanza, il PFOA, che era stata sospettata di essere nociva. Poi in realtà è stata scagionata, però nel frattempo sono nati molti altri materiali diversi ed è cambiata la tecnologia, per cui sono tanti strati sovrapposti che garantiscono anche la durata nel tempo. E tutto sommato queste pentole eliminano oggi il problema delle eccessioni agli alimenti e poi permettono di impiegare pochi grassi, si puliscono molto facilmente, sono adatte a diversi tipi di cottura, per cui effettivamente sono molto molto buone secondo me, soprattutto se sono su un fondo di alluminio, no? Stese, perché l'alluminio, dicevamo, trasmette molto bene il calore e allora così si ha abbastanza la pentola perfetta. Se uno vuole, comunque anche qui c'è scritto proprio PFOA free e indicano quelle che appunto sono libere da questa sostanza. Poi per il silicone è un'altra delle scoperte che ci hanno semplificato molto la vita, perché è chiaro, non va bene per tutte le cotture, ma in forno garantisce davvero, non solo anche qui è completamente inerte come materiale e resiste alle alte temperature anche del forno, per cui senza cedere alcuna sostanza, ma diciamo che garantisce anche una comodità d'uso incredibile, si pulisce facilmente, il cibo non si attacca, diciamo che entrambe le cose, le antiaderenti e il silicone, hanno portato dei bei vantaggi a chi è appassionato di cucina.
Allora, torniamo sui fornelli. Allora, lei aveva già anche introdotto l'elemento, quindi la piastra, le placche, quelle che una volta erano definite le placche, che non esistono quasi più, c'è il piano cottura, c'è l'induzione, c'è il gas. Allora, tante persone dicono che chi cucina con il gas ha un vantaggio nella riuscita dei propri manicaretti. È vero, professore?
Guardi, mi tocca dire di no, nel senso che il gas sicuramente ha una grossa facilità, insomma, di dosaggio del calore, però la stessa facilità, è solo questione di abitudine, la troviamo anche con le piastre a induzione. Ecco, nella risposta, diciamo, alla manopola sono meno efficaci le piastre elettriche, quelle sì, perché proprio per come sono fatte, per il materiale di cui sono fatte, che è refrattario, per cui accumula molto il calore, e poi se io lo abbasso non è così immediato il fatto che la temperatura scenda, ma oggi diciamo che gas e piastre a induzione sono esattamente sullo stesso livello, con la differenza che le piastre a induzione sono anche estremamente comode da pulire, ecco, questo vero. Bisogna
certo,
dirlo.
Poi se non si è più abituati alla fiamma, succede in vacanza per esempio di trovare i fornelli col gas, e a me fanno un po' impressione perché tutto quel fuoco lì non sono più abituata a vederlo.
Ma no, c'è anche un discorso che vale sia per le macchine appunto di cucina che quello della sicurezza. Il gas, come le piastre elettriche anche, che uno sì, sono dotate in genere di quel dischetto rosso che rimane rosso finché sono calde, però è facile insomma scottarsi così, molto più difficile con l'induzione, che è stata una scoperta abbastanza recente ma decisamente positiva.
Veniamo alle tecniche di cottura. Allora, come base potremmo parlare di bassa e alta temperatura, poi magari entriamo più proprio nella differenziazione, la pentola a pressione piuttosto che il famoso bagnomaria, le varie...
C'è ancora?
Certo.
Sì, sì, per fondere il cioccolato è fondamentale.
Si parla appunto, ultimamente è tornata un po', perché si va anche a moda, non neghiamoci questo aspetto, si parla di un ritorno della cottura a bassa temperatura, ma questo vale per tutti gli alimenti e gli ingredienti oppure è specifico di una categoria di alimenti?
No, allora, innanzitutto diciamo una cosa importante, soprattutto in questo periodo che non so come sia rimbalzata in Svizzera la notizia della listeria, ma qui dove sono io a Milano c'è stata una vera e propria campagna mediatica, cioè la cottura ha sempre una funzione che è quella di sanificare il cibo, quindi di eliminare dal cibo i microrganismi che potrebbero dare dei problemi, e questa è la prima, poi lo rende più digeribile in molti casi, lo rende anche più saporito, però diciamo questa di base. E quando io parlo di bassa temperatura devo pensare a una temperatura che è sotto i 100 gradi sicuramente, quella dell'ebollizione, ma diciamo dai 65 almeno in poi, cioè sui normalmente 72 fino a 80 gradi a seconda del prodotto, no? Per un tempo che sia molto prolungato, perché sono due le cose che servono per uccidere i microrganismi e sanificare il cibo: il calore, e se il calore non è alto, il tempo, occorre più tempo. Allora, quando io parlo a bassa temperatura, parlo di cotture che durano anche ore e sono adatte per che cosa? Sono adatte per quegli alimenti che contengono sostanze che col calore tendono ad ammorbidirsi. Per i vegetali sono le fibre, per la carne è il tessuto connettivo, quello duro che tiene insieme, che rende la carne un po' tigliosa, che tiene insieme i muscoli. Allora, per questi prodotti sicuramente la cottura a bassa temperatura realizza davvero una tenerezza, e tra l'altro siccome in genere si fa chiudendo gli alimenti in un involucro ermetico, trattiene anche tutti i sapori senza che il calore in un qualche modo li modifichi. Allora sicuramente per la carne e per molte verdure fibrose questa è perfetta. Per il pesce è già meno indispensabile, perché in effetti il pesce tutto sommato si cuoce rapidamente e bene, anche senza, non ha nessun bisogno, è talmente tenero, diciamo, proprio per come è fatta la distribuzione del grasso al suo interno, che non ha bisogno di questo tipo di cottura. Però ecco, per quelle sì, sempre, ecco, questo è importante dirlo. La bassa temperatura è una cottura, è completamente diverso il discorso quando noi abbiamo preparato già un alimento, no? Che poi magari ci avanza, oppure lo prepariamo apposta per consumarlo poi, e quando lo riportiamo al consumo, lo riportiamo in tavola, ci limitiamo a intiepidirlo. Lì non è bassa temperatura, ma è piuttosto un rischio che ci assumiamo, perché ricordiamoci sempre che gli alimenti cotti, una volta che sono stati cotti, sono sani, ma sono anche subito pronti per essere contaminati da altri microrganismi che si sviluppano velocemente. Allora non dobbiamo mai confondere la bassa temperatura che realizziamo per cuocere con la bassa temperatura alla quale nel microonde magari portiamo gli alimenti per comodità, perché li vogliamo avere tiepidi da mangiare subito. Ecco, questo rischia di procurarci insomma qualche problema di salute. Dobbiamo sempre riscaldare ad alta temperatura, devono scottare sopra i 75 gradi e poi mangiarli.
Ha messo in campo tantissimi argomenti, ci dovremmo risentire un'altra puntata, però ha nominato la listeria, che è stata trovata in certi Würsel in Italia, capita che lo si trovi nel formaggio eccetera, e questo viene appunto annullato, cioè i suoi effetti vengono annullati con una buona cottura. Mentre, se velocemente ci dice qualcosa dell'acrilamide, che è una sostanza invece che si crea durante la cottura di certi cibi.
Eh sì, purtroppo durante la cottura, se non viene fatta bene, si possono creare diverse sostanze nocive. L'acrilamide è una di queste e si crea quando portiamo sopra i 120 gradi, quindi nella bollitura non c'è nessun problema perché si arriva a 100, sopra 120 gradi quei prodotti che contengono sia proteine che carboidrati, cioè quindi la carne che contiene solo proteine non forma acrilamide, ma se io questa carne la faccio impanata, allora con i carboidrati del pane si forma questa acrilamide che in effetti per accumulo nel nostro organismo può dare alcuni problemi, tende ad accumularsi nel fegato, tende ad accumularsi nei reni, quindi parliamo di rischi diciamo molto lontani nel tempo, però insomma si può evitarla. In che modo? Limitando il consumo di alimenti molto, per esempio dei fritti, per esempio in genere di tutto quello che è impastellato, impanato, e comunque quando li facciamo questi alimenti non cerchiamo di farli diventare troppo scuri, quel dorato magari che ci piace tanto, no? Fermiamoci un attimino prima, perché più è dorato e più acrilamide c'è dentro, questa è la regola.
Allora dobbiamo cambiare certe abitudini.
Vale la pena.
Già nella prima puntata col professor Montanari questo aspetto era risaltato e l'attenzione era stata posta.
Lui ci tiene.
Dottor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, esperto di nutrizione ed educazione alimentare e autore di tanti libri interessanti. Grazie alla sua competenza cerchiamo anche noi di offrire ai nostri ascoltatori una maggior conoscenza di quello che si può e non si può fare in cucina.
Ci risentiremo con La Pulce in Cucina in un'altra occasione. Comunque questa parte di trasmissione si trova su rsi.ch nel canale Food.